Allora, il campo di Leonas. Campo di Leonas viene creato dal 2015 grazie all'impegno e alla cooperazione tra NHCR e Ministero, se non mi ricordo quale Ministero, perché in questi ultimi 5 anni il Ministero dell'Immigrazione ha cambiato nome 6 volte, prima fondendosi con quello dell'Interno, poi distaccandosi. Comunque adesso, almeno da quando sono qua, c'è un Ministero che si chiama Ministero dell'Immigrazione e dell'Asilo, che si occupa solo di queste robe qua. Ma viene creato nel 2015 proprio per essere una struttura destinata all'accoglienza di soggetti considerati vulnerabili, famiglie numerose, persone con disabilità, persone con patologie di qualche tipo, persone con vulnerabilità, cioè ad esempio orientamento sessuale, eccetera, eccetera. Insomma, ragioni per cui nei campi sulle isole era meglio che non stessero. Nel corso degli anni viene dipinto dai media come un modello ideale di campo, per quanto io sostenga che non esista nessun campo ideale, perché per quanto possa essere meglio di altri, comunque un posto in cui la gente vive dentro i container, segregata dal resto della società. Però, cioè, parlando anche con un sacco di gente, è un'idea condivisa spesso anche dagli stessi richiedenti asilo che il campo di Leonas rispetto a tanti altri sia molto meglio. Ed è anche questa la ragione per cui la gente è stata disposta fino adesso a lottare in maniera molto decisa, per bloccare i cosiddetti trasferimenti volontari. Perché la situazione nei campi, dei cosiddetti campi dell'entroterra, al contrario, è nota per essere disperata. Soprattutto quest'anno, sia con Giulio di Eco, sia con Solidarity with Migrants, ho visitato diversi campi nell'entroterra, ho parlato con tantissime persone e tutti mi dicono le stesse cose. E la vita in questi posti è disumana, fondamentalmente per ragioni di ordini anche diversi. Sono condizioni materiali oggettivamente insostenibili, per cui vivi. Se ti va bene all'interno di moduli container, dove ovviamente fa sempre troppo caldo in estate, troppo freddo in inverno, dove l'elettricità salta di continuo, dove è la norma vivere in condizioni di sovrappopolazione, e container che in teoria dovrebbero ospitare 2 persone ne finiscono per ospitarne 7. Quindi disagio abitativo classico, se vogliamo. C'è un altro elemento. Sempre, diciamo, se vogliamo, che possiamo considerarlo nella categoria di disagi materiali, ed è l'impossibilità di accedere ai servizi essenziali che permettono di vivere una vita in sicurezza e in salute. Cioè, l'accesso alle infrastrutture sanitarie è praticamente impossibile. Le persone raccontano del fatto che quando vanno, cioè, prima di tutto raggiungere gli ospedali è praticamente impossibile perché sono spesso in posti super isolati. Ma poi anche quando raggiungono questi posti viene detto, ma voi dovete andare dai medici del campo. I medici del campo gli dicono, voi dovete andare in ospedale perché noi non possiamo trattare queste robe qui. Insomma, c'è un continuo scaricabarile per cui la gente si ammala e muore dentro i campi. Male, muore proprio, cioè, non sto esagerando. Una buona metà dei campi sono stati costruiti su terreni militari e alcuni di questi erano dei poligoni di tiro prima. Quindi aree in cui il suolo è pieno di metalli pesanti e altre schifezze nocive, che boh, dubito possono avere un effetto salubre, cioè non è che siano proprio un contesto salubre in cui la vita può svilupparsi senza problematiche. Un altro elemento è il cibo. Cioè, io ho visto con i miei occhi richiedenti asilo durante le proteste versare per terra il cibo che gli viene consegnato e i cani rifiutare di mangiare quel cibo. Poi, oltre a questi elementi, diciamo, materiali, c'è l'elemento sociale, ovvero la tua vita viene segregata completamente e le tue possibili interazioni sono limitate alle persone che vivono all'interno del campo, perché questi posti sono strategicamente posti in zone disabitate e spesso sconnesse dai trasporti pubblici. Cioè, il campo di Rizzona a 1 ora e 20 di auto da Atene, ci sono 3 autobus in tutta la settimana che vanno a prendere la gente per portarla nell'ospedale più vicino alle 5 di mattina, martedì, mercoledì e giovedì, e basta. Dopodiché c'è la cittadina più vicina dove ci sono gli autobus di linea, però devi camminare tipo più di un'ora per arrivarci sotto il sole. O se no, il modo in cui si sono organizzati gli stessi abitanti del campo con un sistema di taxi informali che però ovviamente ti devi pagare e costano parecchio. Questo è il caso di Rizzona, che secondo me è forse il più isolato tra quelli che ho preso in considerazione, che io conosco, di quelli vicino ad Atene. Poi ce ne sono ancora altri, ancora più distanti, dove nemmeno io sono mai andato. E tutto questo ha delle conseguenze anche economiche, nel senso le persone non possono accedere al mercato del lavoro, anche quello marginale, residuale, nero, dove la maggior parte dei lavoratori immigrati trova impiego. E si ritrovano a dipendere in maniera completa dal programma di assistenza finanziaria finanziato dai fondi europei, la cosiddetta cash card, che consiste in 150 euro al mese. A questo si va ad aggiungere il fatto che in questi campi spesso la metà della popolazione è costituita da minorenni. E quando parlo di minorenni, parlo di neonati, bambini, adolescenti, giovani adulti, tutti, cioè c'è veramente tutto. Ok? Queste categorie, cioè, in teoria, dovrebbero veder garantito il proprio diritto all'istruzione, nella pratica non succede in maniera proprio così scontata. Ci sono campi in cui questa roba qui funziona di più, campi in cui questa cosa qui non funziona per niente, e molti campi in cui dipende anche dalla spinta della famiglia, dipende dalla disponibilità degli stessi insegnanti. Insomma, è in realtà un sistema molto complesso, molto eterogeneo, per cui è difficile generalizzare completamente. E poi c'è l'ultimo e fondamentale elemento, che è la condizione di perenne attesa, questa condizione di transitorietà che non si risolve mai, che diventa poi una condizione costante, per cui le persone finiscono per passare anni intrappolati all'interno di questi contesti, facilmente 3 anni, in alcuni casi ho sentito di persone che hanno vissuto nei campi fino a 8 anni, poi uscendo, tornando indietro, insomma, vicende individuali sempre non sono lineari, però comunque in un modo o nell'altro va a finire che nel campo ci ritorni perché da altre parti non riesci a sistemarti. E questi sono un po' i famosi campi dell'entroterra, dove parliamo di decine di migliaia di persone. Di tutto ciò gli abitanti di Leona sono perfettamente consapevoli, ma molti di loro hanno già vissuto nei campi, sulle isole, e non hanno nessuna intenzione di farci ritorno in un campo fuori dalla città. E molti altri, perché hanno contatti diretti con persone che vivono all'interno dei campi dell'entroterra. A Leonas, tu cammini dal campo container, in un quarto d'ora sei alla stazione della metro e da lì raggiungi il resto della città facilmente, per cui ad Atene puoi trovare lavoro, ma poi ci sono tutte le NGO, tutto un sistema di servizi umanitari, tutta un'economia che di fatto ti permette di sopravvivere in maniera più dignitosa, che i bambini possono andare a scuola meglio, puoi anche iscriverti cioè alla squadra di calcio locale, nel senso, cioè, puoi fare una vita quasi normale. Ecco. Per cui sono tutti molto determinati a non lasciare Leonas, sanno benissimo che non è nel loro interesse questo trasferimento. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirti: non tutti i campi container sono campi, cioè non tutti i campi sono campi container. Ci sono dei campi, ad esempio quello di Corinto, che sono fatti di tende giganti, capannoni divisi in sezioni. Non mi ricordo esattamente il numero, ma su 800 abitanti che ci sono a Corinto, mi pare vivono distribuiti in 15 tende giganti, e poi queste tende sono divise a loro volta in piccole sezioni interne. Però c'è, cioè, lì hai ancora meno privacy e le condizioni materiali sono ancora più difficili che nei container, che in un certo modo puoi comunque personalizzare, puoi un po' giocartela, ecco.